nostra, diciamo, prima meditazione, no? Quella di ieri era un po' introduttiva, e allora chiediamo subito il dono dello Spirito Santo. Vedete che, se andate a vedere, a leggere il libro degli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo dà il dono delle lingue a chi annuncia, ma sembra che ci sia anche qualche cosa a livello di chi ascolta, e tutti ascoltavano e sentivano nella propria lingua. È come se fosse un segno, un miracolo, una forza, sia di chi parla, che apre la bocca di chi parla, ma apre anche l'orecchio di chi ascolta, perché sappia andare in profondità e davvero ascoltare secondo il cuore di Dio. Allora chiediamo questo dono per tutti noi, e facciamo con un Padre nostro che diciamo insieme: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
San Paolo,
prega per noi.
Maria, Madre della Chiesa,
prega per noi.
Allora, ieri ho provato a dare un po' un orizzonte su cui riportare quello che ascoltiamo, quello che ci diciamo, un po' un orizzonte per la nostra meditazione sulla fede. Oggi vorrei entrare un po' più sul contenuto. E allora lo faccio con un brano, attraverso un brano del Vangelo di Marco, capitolo 5, versetti dal 21 al 43. Chi ha la Bibbia qua a portata di mano, se vuole, può seguirlo, altrimenti ascoltiamo. Così ci racconta Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». e non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Qual è la stranezza di questo brano del Vangelo, di questo racconto, proprio a livello del racconto, rispetto agli altri brani del Vangelo? Proprio una particolarità. Non so se riuscite a, se qualcuno la intuisce, che cosa c'è di diverso dal solito?
La sicurezza della donna.
Ce ne sono anche altre, ma per livello di racconto, ve lo dico così, che sono due racconti, sono due episodi, uno incastrato nell'altro. C'è la questione della figlia di Gairo che è malata e sta per morire, c'è la questione di questa donna che ha perdite di sangue da 12 anni. Se voi prendete il brano centrale della donna e lo tirate via e leggete il brano di Gairo, fila diritto, tranquillamente, e poi leggete a parte quello della donna, fila diritto. Allora, l'evangelista cosa si è sbagliato? Stava raccontando, dice: «Ah, oh, no, c'è anche questo qua, vabbè, lo metto qua». No, ci sarà un motivo, e ci sono anche molti particolari con cui Marco vuole proprio tenerli insieme. Ci sono dei particolari che si rimandano, che ci vuole dire di non staccarli, ma anzi che è proprio tenendoli insieme che il mistero che Marco ci vuole indicare, in cui ci vuole introdurre, si apre. E proprio mentre ascoltiamo uno e abbiamo nell'orecchio l'altro, che riusciamo ad entrare. Queste cose nella scrittura è importante notarle, perché altrimenti diamo l'interpretazione di uno, l'interpretazione dell'altro, ma se Marco ha fatto così, un motivo c'è. Lo stesso brano c'è in altri Vangeli, è uguale, tenuto insieme così. E allora io vorrei iniziare da quello centrale. Perché Marco prima ci dice una questione, ma poi lo svolgimento è subito dentro il brano centrale, che è posto in mezzo mica per altro, di questa donna che aveva la perdita di sangue da 12 anni. Che cos'è il sangue? La vita. Veramente sì. Si vede, si sgotta un animale, questo qua più perde sangue e a un certo punto muore. E allora gli antichi hanno detto: «Ah, vedi, allora il sangue è vita». Questa donna aveva una perdita di sangue, da 12 anni perdeva sangue. Questa è una donna che la cui vita le scorre via e lei non sa fermarla. Ma questa è una malattia che abbiamo tutti, Vi faccio un esempio, però devo prendere qualcuno con cui un po' di confidenza, un esempio un po' forte. Carlo! No, è abituato, Carlo. Carlo, quanti anni hai? 61. Fai una cosa azzardatissima che non si mai fare, ma ti stava a giocare. Qual è la tua aspettativa di vita? fissati un numero di anni. Ancora 20. Ognuno ha la sua, lui dice. Fissiamo 20 anni. Siamo nel 2013. L'anno prossimo quanti te ne rimangono? Tra 2 anni? Guardate se non scorre via. Io ne ho 40 nel mezzo del cammino di nostra vita, no? Diciamo che moriamo alla stessa età, dai. Ma un altro anno saranno 39, poi 38, 37, 36, 35. È la nostra malattia, Questa donna è l'umanità. Che a un certo punto gli sembra che la vita scorra, che sia uno scorrere via, che lei non sa arrestare. E ci ha provato, da molti medici. C'è qualche medico? Ma che fai tu? Ma non sono in questo, dobbiamo essere più profondi, quindi non è una critica al medico. Io se sto male sei sicuro che vengo da te. Chi sono i medici di fronte a questa sensazione che la vita ci scorra via? Questa donna, ci sono tantissimi medici che il nostro mondo, o meglio se volete, il nostro mondo attraverso moltissimi medici ci propone dei rimedi a questo, perché questo è il problema. Quali sono i rimedi che il mondo ci propone? La chirurgia estetica, poi medicina, andiamo proprio sul biologico, qui dobbiamo passare dal livello fisiologico a un'altra questione. Qui non si sta parlando che questa aveva continuamente le mestruazioni, e quindi non so, gli danno la pillola piuttosto che... no, questa qua è la nostra malattia, la malattia dell'umanità, sensazione che la vita scorre via. E c'è un... e salta fuori un certo momento, a un certo punto, infatti 12 anni è un numero di pienezza, cioè a un certo punto c'è la consapevolezza di questo. E a quel punto importa relativamente quanto pensi che ti manca. Comunque hai la sensazione che scappi via, Comunque sei malato. Quali sono i rimedi? Vabbè, innanzitutto ho cercato di non pensarci. E quindi mi diverto come un pazzo. E quindi cerco di godere il più possibile quello che posso godere adesso, subito, perché poi, poi mi ha detto, io devo cambiare, metto 20 anni, magari adesso esco, scivolo e faccio a testa. Cioè, magari domani non sto bene, vado a fare un esame, dico, guarda che sei malato. E quindi già io dico, ma in mezzo ai cammini di nostra vita potrebbe non essere. Pensiamo quali sono i rimedi che il mondo propone a questo. Non è che dobbiamo dirgli adesso, però dobbiamo scoprire anche quelli che abbiamo cercato nella nostra vita. Il divertimento, le droghe, il sesso. Alcune di queste cose non è che sono negative, E quando vengono proposte come rimedi che nasce il problema. Divertimento non è che è negativo divertirsi, Ma quando viene posto come rimedio, ecco che il divertimento diventa una cosa, diventa un idolo. La sessualità, porca miseria, sia positiva. Ma ci accorgiamo di quello che succede quando uno sovrainveste e la propria pienezza di vita la cerca lì. La cerchiamo una pienezza di vita perché ci accorgiamo che la vita sembra svuotarsi. Sembra che ne abbiamo sempre di meno. Fatto sta che questa donna i rimedi ne ha cercati, si è riferita a molti medici, e gli offrivano delle filosofie, dei modi di vivere, il materialismo, se io allora cerco la ricchezza, cerco di avere il più possibile ora, nel presente, nell'attimo, la carriera, no? Mi butto nella carriera, più vado in alto, più mi sento vivo. Questo vale per tutti i rimedi. Solo che questo Vangelo ci dice, questa donna non solo non migliorava, ma peggiorava. Cioè ogni volta che uno di questi rimedi rivelava la sua illusorietà, questa donna si trovava più vuota di prima. Peggiorava. E molti rimedi sono proprio contingenti, cioè ti danno la sensazione in un tempo determinato, ma se esci poi appena fuori da quel tempo determinato, ti senti svuotato. E questa donna spendeva tutti i suoi averi, cioè oltre a quell'aspetto, perdeva qualche cosa in altro, in affetti, in dignità, in tutto quello che, in cui poteva essere ricca. Alla fine, ogni volta che il rimedio rivelava la sua illusorietà, ecco che questa donna si ritrovava peggio di prima. E ti viene a un certo punto che non cerchi neanche più, o ti chiudi in te stesso, o vivi estremamente arrabbiato, oppure ti rassegni a che non ci sia un vero rimedio, quindi anche se è illusorio, comunque mi ci butto dentro, perché almeno mi allevia, almeno quella oretta, quelle due ore, quelle tre giornate, non ci penso. Salvo poi a volte la vita invece te la sbatte in faccia, e allora abbiamo questo senso di ingiustizia. Questa donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù. A un certo punto qualcuno le parla di Gesù. C'è qualcuno che parla di lui. E questo accende in lei, riaccende in lei una speranza. Le ho provate tutte. Non so se può darsi che abbia provato questa come ha provato le altre. Può darsi che in questa abbia trovato una speranza diversa. C'è qualcosa di diverso in quello che ascolto, in quello che mi dicono, che dicono di quest'uomo. Fatto sta che qualcuno le parla di lui. Mi viene in mente il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato stamattina, che è la finale del Vangelo di Marco. Risorto la mattina, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale era scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due dei loro mentre erano in cammino verso la campagna. Sembrerebbe quasi un richiamo ai discepoli di Emmaus questo. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Poi Gesù appare agli 11, li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto quelli che l'avevano visto risorto, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Cioè, manda ad annunciare, a parlare di lui, delle persone che avevano fatto fatica davvero a credere, che hanno conosciuto di fronte all'annuncio del risorto la durezza di cuore e l'incredulità, e hanno visto che il cuore non è che fa fatica, ha bisogno di un cammino, deve arrivarci, l'altro deve avere pazienza, deve credere comunque nella forza di quell'annuncio lì, anche se non crede, se gli altri non credono va lo stesso e gli annuncia, forse non crederanno, ma glielo annuncio. E manda ad annunciare alcuni che erano stati increduli e quindi sapevano che il cuore non crede così. Noi di fronte all'ateismo, all'agnosticismo, siamo spesso molto arrabbiati. Ma si fa non credere. manda alcuni che invece hanno visto che il cuore ha bisogno di tempo, che il cuore è sempre un po' indurito, che partiamo da una situazione di incredulità, ci sembra impossibile. E proprio loro subito li manda ad annunciare: abbiate presente la fatica che fate voi per poter annunciare in verità agli altri, tenendo il cuore in pace e misericordia. Perché se non vi ricordate di quello, con quello che annunciate non crederete di avere. Dite, ma come si fa a non credere? Io che invece guarda. Questa donna sente parlare di Gesù, il suo cuore forse così angosciato e prostrato da questa perdita della vita, gli si accende una speranza. Questa donna è in cerca di una speranza vera, che finalmente non la deluda e non la lascia più vuota di prima. Va e dice: se solo toccherò il suo mantello sarò guarita. Se quest'uomo è davvero quello che dicono che mi sembra di intravedere, basterà che io riesco a toccarle il mantello. E questo, infatti, lei si fa strada in mezzo alla folla che schiaccia Gesù. Quanti lo toccavano, erano tutti schiacciati su di lui. E infatti appena lo tocca, lei sente questa forza che entra in lei e si sente che è guarita dal suo male. Gesù si gira e cerca questa donna, i suoi discepoli prendono in giro: ma scusa, sono tutti lì che ti spingono, che ti sono addosso, come fai a dire chi mi ha toccato? Vedete, c'è modo e modo di toccare Gesù, c'è modo e modo di celebrare la messa, c'è modo e modo di fare una processione, c'è modo e modo. Tanta gente, solo lei lo tocca in quel modo, in un modo che addirittura, cioè Gesù quando è toccato in quel modo lì non può nemmeno trattenere quella potenza, quasi gli viene rubata, riesce a strappare da Dio il suo potere. Qual è questo modo? Tra l'altro questa donna guarita nel suo male, ma anche qui si vede che è un male molto più profondo di quello fisico, perché quando poi Gesù la cerca e gli dice tutta la verità. Guarda che questo, cioè, questa donna che dice a Gesù tutta la verità, sono quasi inquietito. Ma questa donna finalmente, guarita da quella potenza, sa parlare in verità. Non essere più offuscata dalle menzogne, da quelle false illusioni, sa parlare di sé, sa parlare di quello che vive, che ha vissuto, di quello che ha fatto, del gesto che ha compiuto, in verità, sa guardarsi in verità e sa dirlo. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. L'unico modo di toccare Gesù, toccare Dio e condividere questa, essere guariti dalla sua potenza, è la fede. Si può toccare Dio, il sacro, si può toccare il sacro in tanti modi. Quello che davvero guarisce è solo la fede, non sono i semplici gesti o cose da fare, non è il precetto che ci salva, non è sono andato a messa tutte le domeniche, questi erano calcati su Gesù, solo quella donna. Addirittura lui si ferma, si gira, stava ancora parlando, e quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta. solo la fede tocca Dio e ne viene guarita. Ma che cos'è questa fede qua? In che cosa consiste? Fede in cosa? Qual è il vero e più profondo contenuto? Ce lo dice l'episodio che prosegue, in cui c'è, e Marco è bene attento a legare strettamente le due cose. Di là c'è una bambina che è la figlia di Gairo, e anche qui lui dice subito: la mia figlioletta, adesso gli vengono a dire tua figlia è morta. Gesù come chiama quella donna lì, la donna emorroissa? Quando si riferisce a lei cosa le dice?
Figlia.
Sono due persone molto legate, cioè da quanti anni è che questa donna aveva la perdita di sangue? 12 anni. Quanti anni ha la bambina? 12. Non sono così diverse. Marco, attraverso queste cose, oltre a legare i due brani, vuole farci vedere che dietro a queste due donne che sembrano così diverse, una grande, l'altra piccola, così, in realtà dietro c'è lo stesso vissuto, dietro c'è l'umanità. Questa è una bambina, ma perché in fondo è vero che non, di fronte alla morte e alla vita che scorre via, guardate che non importa qual è il cammino che fai, lungo o corto, facile o difficile, siamo malati. Ecco perché subito dopo Gesù opera questo miracolo di resurrezione. Qual è la fede che salva davvero e che guarisce il cuore dell'uomo? Lo guarisce nella vita adesso, Non, la resurrezione non è il rimedio alla fine, È il rimedio del nostro vivere qui, ora. Ecco, quella è la fede che salva, che cambia il modo di vivere adesso. E Marco anche qui ci tiene a farci mettere bene lo sguardo dalla parte giusta. Gesù porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando è che sono con lui? Trasfigurazione e Getsemani. Trasfigurazione è la gloria di Gesù, fa vedere qual è la sua gloria e anticipandola la fa vedere prima, perché poi sarà difficile vederla quando si attuerà. Quando si attuerà? Vai a cercare quando ci sono ancora Pietro, Giacomo e Giovanni. E Getsemani è l'inizio della sua passione. È quella lì la potenza che salva, Quello è la radice della fede. Se tagli quella radice lì, guardate che la fede muore. Muore, Tutta la nostra vita è... Giustamente questa qua è una donna, perché questa consapevolezza non ti viene quando sei bambino. E da quando hai questa consapevolezza, quell'ombra della morte, avanti 20 anni, 30 anni, secondo me Carlo arriverà a 125 anni. Ma non importa mica, in fondo. Perché se rimaniamo a quello, quell'ombra della morte che c'è alla fine, ma è proiettata su tutta la nostra vita. Da quando ne hai coscienza, cominci a vedere questa ombra. La coscienza, per esempio, è cominciata ad arrivare quando ho capito che i miei genitori sono in là. E ho cominciato a pensare che prima o poi mia mamma morirà, che mio papà morirà. Mi è venuta subito per me, perché ero ancora giovane, io no, mica ci pensi. Ma poi ti accorgi, mia mamma, mio papà. E E allora c'è questa ombra. Che cosa salva da questa ombra? Che cosa guarisce? Quindi già io oggi è la potenza della risurrezione. Che Dio ha vinto la morte. Ma guardate che su questo noi ci mettiamo troppo poco il cuore e la preghiera. Siamo poco preparati alla morte. Perché abbiamo poco, la nostra fede ha poca radice nella risurrezione. I padri della Chiesa dicevano che ogni giorno bisogna pensare alla propria morte, perché la morte mette in ordine le cose della vita, perché molte le lasceremo qua, e molte di queste sono quelle che il mondo usa come rimedi, denaro, la sessualità, il tempo libero, ma non che siano, non sono negative in sé, ma attenzione che siano il rimedio, che siano a tracciare i passi del cammino, a farci sentire che siamo solidi, che la vita ci arriva da lì. E no, la vita ci arriva da Dio. Questa è la fede che salva. Figlia, la tua fede ti ha salvato. Il potere, ogni potere di Gesù, ogni potenza di Gesù è potenza che viene dalla risurrezione. Questo brano ci dice così. Il perdono dei peccati, la misericordia, ha potenza sui cuori a partire. Vuol dire, ha la sua radice nella risurrezione di Gesù. Ma pensate all'Eucaristia, cioè noi diciamo che è vivo, cioè lo annunciamo, anche quando annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ma pensate a un mondo in cui è tolto il potere della morte, non si muore, ma è tolto il potere e l'influenza che la morte ha sulle nostre azioni, su quello che viviamo, sulle paure che abbiamo. Pensate quante verrebbero spazzate via. Perché l'egoismo da dove viene? Perché voglio tutto adesso per me? Perché ho paura di donare e di perdonare. Guardate che sta lì, La presenza della morte fa ammalare il cuore. Alla fine si scavi. Guardate che è questo, La risurrezione fa cambiare la radice al nostro cuore, alla nostra vita. E Gesù è preso in giro, per questo. Non è morta, ma dorme, lo gridevano. Appena prima erano tutti disperati, no? Gridavano, piangevano. Allora io, il contenuto della fede, ma direi proprio la radice che la fede ha, per cui dà tutti gli altri frutti, il Vangelo ci dice che è la risurrezione di Gesù. Punto. Se non abbiamo la fede in quello, il resto è come l'illusione di quei medici lì. Prima o poi la sua illusorietà si farà vedere. Che ora viene il fotografo? No, dobbiamo avere anche un pochettino di te. Io vi chiedo, proprio anche questa meditazione, non partite subito, uscite, fate qualche, partite d'altro, andate giù in paese, cioè il cuore deve avere un po' di tempo per Sì, per far decantare anche, andare a cogliere, basta trattenere una cosa in profondità e lasciare il cuore un po' su quella. Abbiamo bisogno di questo, di questa anche fatica. Nei ritiri spirituali non è che tutto si basa su quello che dice il relatore, anzi, è proprio il tempo che poi il cuore e la fatica a disciplinarsi un pochino, a almeno subito dopo cercare un momentino di silenzio in cui il cuore stia e vada a riprendere, mi rileggo il brano, provo a mettere il cuore su qualche parola del brano del Vangelo, alla luce di quello che ho ascoltato, perché se no è il seme sparso sulla strada. Adesso noi abbiamo presente le strade asfaltate, ma un tempo erano tutte in terra battuta e i sentieri rimanevano perché, ed era sentiero, perché molta gente ci passava sopra. C'erano poche strade, tutti passavano da quella parte lì. Ecco, il cuore in cui la parola non trova, viene portato via subito, è il cuore che dà diritto di accesso a ogni cosa. Tutti possono passare da quel cuore, ogni pensiero, ogni sentimento, tutto giustificato e fatto entrare. Ci vuole l'ascolto di fede della parola, ha bisogno di una disciplina interiore. Se no, se ogni cosa, ogni pensiero ha diritto d'accesso nel nostro cuore, il nostro cuore diventa come la strada su cui tutti passano e il seme, che bisogna portare questo passaggio per diventare come il terreno sassoso. Ci sono un po' di passaggi da fare, il terreno sassoso, poi ci sono le spine e poi c'è il terreno buono, come se ogni volta noi di fronte alla parola di Dio dobbiamo fare questo passaggio per arrivare a cogliere qualche frutto. Quindi non vorrei arrivare, se arriva a mezzogiorno, secondo me adesso abbiamo tre quarti d'ora, queste poche cose che ci siamo, questo che abbiamo provato a intuire insieme, ad avere una piccola, ad entrare un po' nel mistero del Vangelo, della fede nella risurrezione, direi che adesso ci diamo un po' di tempo in cui ognuno cerca un po' di silenzio, un po' per quello che non riesce, per cui il cuore resiste, anche se si fa fatica, è una fatica buona. Ok, allora ringraziamo il Signore per quello che ha seminato, gli chiediamo che almeno un piccolo germoglio in questi giorni ci possiamo tornare a casa con quei frutti che Lui ha preparato per noi. Lo ringraziamo con la preghiera del Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dove?